Alphaville.
Sintomo psichiatrico caratterizzato dallo sviluppo di un delirio cronico di grandezza, di persecuzione, di gelosia, coerente, sistematizzato, dotato di una sua logica interna, non associato ad allucinazioni e senza deterioramento delle funzioni psichiche al di fuori dell'attività delirante. Questa è la sintesi fornita dal dizionario Treccani per il termine paranoia. E dicevamo, è la sintesi, perché poi sappiamo quanto psicologia e psicanalisi abbiano approfondito e indagato il fenomeno, portando alla luce molti altri elementi. Tra questi la contagiosità sociale della paranoia e poi soprattutto il passaggio da patologia individuale a fenomeno di massa. Sono tutti aspetti che questa sera saranno al centro di una conferenza intitolata Paranoia alle 20:30 all'Auditorium dell'USI di Lugano con il professor Luigi Zoia. L'iniziativa è organizzata da Atena Cultura. Professor Luigi Zoia che è con noi al telefono, che è un piacere avere ad Alphaville. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, lei è psicanalista di fama mondiale, ha studiato al Carl Gustav Jung di Zurigo, ha lavorato in clinica a Zurigo, poi privatamente a Milano, a New York, ora nuovamente a Milano. Molti i suoi saggi, segnalo per esempio Paranoia, la follia che fa la storia, Bollati Boringhieri 2011, oppure l'ultimo che abbiamo presentato già qui a Rete 2, dal titolo Il declino del desiderio, perché il mondo sta rinunciando al sesso, uscito per Einaudi nel 2022. Ma nello specifico della paranoia e della sua conferenza di questa sera, io con lei partirei intanto dalla figura del paranoico, prima come soggetto individuale e poi vedremo anche l'aspetto collettivo. Quali sono i tratti distintivi del disturbo della paranoia?
Ma io tenga presente che parto dalla formazione junghiana, quindi quello che diceva Jung è poi che quelli che chiamiamo disturbi mentali sono per lo più delle meccanismi psicologici assolutamente comuni che però superano ampiamente la loro funzione originaria e si fanno appunto abnormalità, delirio, no? La gelosia, ci può essere qualche motivo nella vita di una coppia di gelosia obiettivo, ma la gelosia permanente come elemento ricorrente diventa paranoico. Quello che è interessante e per cui pure uso il concetto di Jung di infezione o contagio psichico adottandolo proprio a questo campo è la applicazione ai macro fenomeni, ai fenomeni sociali e storici che ci descrivono dei deliri di massa in cui ce la si prende con qualcuno, si cerca un capro espiatorio senza che ci siano prove, semplicemente perché lo sfogo psicologico è molto importante, no? Il meccanismo del capro espiatorio, che quindi è stato studiato anche dagli antropologi e esiste quindi in tutte le società, anzi esiste prima di tutto, si vede nelle società primitive che danno spiegazioni magiche e non scientifiche come le nostre, no? Qualcuno ci ha buttato la magia nera, sacrifichiamo questa persona o espelliamola dalla tribù, ma come meccanismo mentale può riprodursi in società moderne ed è questo che ci ha dimostrato Hitler prendendosela con gli ebrei per ogni male della Germania e del mondo, ecco. In una situazione molto alterata come quella della Germania di Weimar, sotto la inflazione galoppante, con una insicurezza assolutamente diffusa, milioni di disoccupati, questo ha fatto presa e fa presa anche oggi, anzi siamo entrati, questo sottolineavo quando è uscito il libro, in una epoca più paranoica di un tempo, perché i mezzi di comunicazione favoriscono i messaggi aggressivi e non fondati, purtroppo i mezzi più recenti, il cosiddetto social, diciamo, che
certo.
Consente di prendersela con qualcuno senza che ci sia un vero dibattito, un'oggettiva valutazione di quanto è vero e quanto è falso.
Ecco, lei citava evidentemente una delle paranoie collettive più catastrofiche della storia recente, quella della Germania hitleriana. C'è un nesso tra il tipo di governo che una nazione si dà, cioè se sia a seconda che sia totalitario o democratico, e la possibilità, le possibilità che ha la paranoia di diffondersi? In altre parole, le sto chiedendo qualcosa sulla democrazia degli Stati Uniti sotto Trump.
Ovviamente sfonda una porta aperta, e quando è uscita la prima edizione di Paranoia, che adesso ho aggiornato perché anche Putin merita la sua parte, fa la sua parte per diffondere il mio volume, ma quando era uscita la prima edizione, introduzione inglese, ho fatto un giro per gli Stati Uniti e ricordo continuava, era la prima presidenza Trump, il 2017, e mi segnavo continuamente delle affermazioni che lui faceva. Tenga presente che diceva climate change, no? Climate change has been invented, è stato inventato dai cinesi e per i cinesi in modo da danneggiare l'industria americana. Ora, che questo personaggio sia rieletto in seguito dopo aver detto delle bestialità di questo genere, perché almeno nel secondo mandato dovrebbe riconoscere che il cambio climatico purtroppo esiste e causa un sacco di problemi, ma è molto più semplice prendersela con gli intellettuali, con gli scienziati, che sono in fondo una minoranza, quando i sondaggi dicono che il messaggio, come si dice oggi, populista, semplificatorio di questo tipo, gli serve a raccogliere qualcosa dalla base. Per esempio adesso ha accettato Trump come rifugiati alcuni ex coloni bianchi sudafricani. Ovviamente, come in tutte le paranoie, c'è all'inizio un briciolino di verità, no? Anche negli anni 20 era vero che le grandi banche vedevano fra i grandi banchieri una percentuale particolarmente alta di ebrei, ma semplicemente perché si davano da fare di più, erano bravi, essendo ebrei avevano connessioni internazionali, cioè era quel emergere poi di una selezione dei più fit, no? come del resto queste teorie suprematiste o populiste o di estrema destra sostengono. Quindi un punto di partenza di verità c'è. È vero che in Sudafrica dopo la fine dell'apartheid ci sono state anche delle violenze contro quelli che erano gli ex dominatori, ma questo ovviamente avviene sempre in ogni cambio di regime. Quello che è disonesto è utilizzare la paranoia come strumento proprio populistico di raccolta politica dello scontento senza vere analisi e senza veri programmi, perché quello che propone è uno strillo, uno sfogo immediato e non programmi a lungo termine.
È pur vero che l'utilizzo del fenomeno paranoia in questo senso funziona perché ha un ritorno immediato in termini di consenso. Allora, tornando proprio allo studio della paranoia in sé, cosa sappiamo dal punto di vista storico del modo in cui questo studio si è evoluto? In che modo e quando si è cominciato a pensare che fosse qualcosa da studiare anche collettivamente e non solo nel singolo individuo?
Questo, se posso dirlo nel mio piccolo, direi che l'ho fatto io con l'inizio di questo secolo, perché non era sistematizzato lo studio. Si diceva una follia molto particolare che era stata classificata già dall'Ottocento dalla psichiatria francese, che parlava di folie lucide, no? La follia lucida, perché il paranoico sa ragionare, è per questo che è anche lì un po' generico parlare di disturbi mentali gravi, schizofrenia grave, se usiamo categorie classiche, depressione grave, escludono l'individuo dalla società. Invece la paranoia addirittura può diventare uno strumento moltiplicatore del potere di quella persona nella società, soprattutto se è un politico scorretto.
O paranoico a sua volta.
O paranoico, sì. Io ho cominciato a studiarla, le ho ricordato prima, giusto che ho abitato negli Stati Uniti, a New York, ho cominciato a raccogliere materiale quando ho assistito al 11 settembre del 2001. Ah. Perché anche noi, anche i miei colleghi che hanno per funzione quello di scoprire poi l'esagerazione mentale, la deviazione dall'ordine nel paziente, un pochino si lasciavano prendere da paranoia, certamente dicevamo non andiamo più a Manhattan perché i tunnel sono minati, Al-Qaeda sta per farli stare, vicino a dove abitavo io c'era il serbatoio principale che dava l'acqua potabile a New York e tutti hanno cominciato a bere acqua minerale perché una leggenda metropolitana diceva Al-Qaeda ha buttato dentro delle sostanze. Non era vero per niente, l'unica vera verità è che non si trovava più l'acqua minerale nei supermercati.
Ma quindi, professore, mi pare di capire, ma mi spieghi lei meglio. La paranoia è quindi una sorta di animale collettivo dormiente nei singoli individui che può venire risvegliato da alcune circostanze,
sì.
Quindi tutti noi siamo paranoici in potenza.
Assolutamente sì, per questo richiamavo Jung che dice ma in fondo qualunque disturbo è un potenziale che abbiamo anche noi e il sospetto è in fondo una necessità. Perché noi non possiamo fidarci proprio di tutti, quello che si fida di tutti non sopravvive in una società come quella del XXI secolo, no? Il problema è relativizzare e adattare alla vita quotidiana tutto questo, perché nella famiglia più normale del mondo succede sempre prima o poi, anche a famiglia armoniosa, diciamo che i coniugi tra di loro puntino il dito, tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, oppure i genitori coi figli, tu non obbedisci mai il figlio ai genitori che rimprovera lo stesso qualcosa, è il problema del dito, no? Che puntiamo verso qualcuno. Se vogliamo essere un po' più psicologici dovremmo vedere che come dico, il dito possiamo anche girarlo e puntarlo verso noi stessi e magari riconoscere sì abbiamo avuto questo bisticcio e c'è anche una parte mia che lo ha alimentato e quindi cioè un'autocritica è sempre necessaria. La mancanza di autocritica di fatto è la paranoia pura. Un po' di paranoia, una tendenza a vedere la responsabilità nell'altro, la pagliuzza nell'occhio dell'altro, come dice il Vangelo, ce l'abbiamo tutti. Si tratta di limitare questo uso di questo che è un meccanismo di difesa abbastanza comprensibile a dimensioni gestibili quotidianamente.
Esserne consapevoli. Lo ricordiamo ancora una volta l'appuntamento con il professor Luigi Zoia stasera alle 20.30 a Lugano, auditorium dell'Università della Svizzera Italiana, incontro organizzato da Atena Cultura che peraltro quest'anno festeggia i suoi 10 anni di attività. Professor Zoia, grazie, arrivederci a questa sera, è stato un piacere.
Molte grazie anche a lei, buongiorno.